Vi rivolgiamo grazie riconoscente a Papa Benedetto Emerito e un benvenuto affettuoso e sorridente a Papa Francesco. Bene. E in nome loro noi affrontiamo un tema che ci accomuna, perché è tipico dell'esperienza cristiana. Il tema della croce, anzi il significato cristiano della croce. La parola croce è qualcosa che crea scandalo, crea un grande sconforto, crea un grande sconcerto. Ma la croce è anche ciò di cui noi ci vantiamo. Francesco poi si vantava di Cristo crocifisso, di cui portava anche le impronte, le stigmate del suo corpo. Che la croce fosse scandalo e fosse vanto, scandalo per gli uni, per i non credenti, ma vanto, trofeo di vittoria, motivo di orgoglio per i cristiani, lo affermava già San Paolo. Mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Erano parole queste non facili da predicare allora e non facili da ripetere oggi, perché erano parole prese con scherno allora e prese con compatimento, poveracci, non sanno ciò che dicono oggi. Ma la croce è ciò che ci qualifica, per cui anche se è un valore oggi combattuto, oggi deriso, è però per noi un valore qualificante, che dunque è bene pensarci su per poi viverlo come un elemento importante. Cominciamo a dire che la croce di Cristo è scandalo e stoltezza. Non possiamo certo misconoscere che la croce in se stessa è scandalo e stoltezza, e che un Gesù in croce è motivo di scandalo per gli uni, è motivo di incredulità, di inaccettabilità per gli altri. Infatti i giudei sono presenti sul Calvario, vedono Gesù in croce e dice: ma se tu Gesù sei veramente figlio di Dio, sei il Messia atteso, sei il consacrato, scendi dalla croce. Non può un Messia stare in croce, non può un uomo amato da Dio, anzi simile a Dio, figlio di Dio, stare in croce. Se sei in croce perché Dio ti ha dimenticato, se sei in croce è perché tu sei un falso Cristo, se sei in croce sei un perdente, perché la croce simboleggia perdita, fallimento, ignominia, e non può un figlio di Dio essere dell'ignominia. Il ragionamento, loro sanno, i giudei sanno, che il Dio degli ebrei è un Dio vincente, che ha sconfitto il faraone, ha sommerso il suo esercito, ha condotto con mano potente il suo popolo lungo il deserto, gli ha dato la terra promessa, ha istituito i giudici, i re, ha dato sovrabbondanza, ha reso questo popolo in se stesso piccolo e insignificante un popolo importante, che ha Dio per alleato, un popolo sapiente che ha una legge divina per legge. Il nostro è un Dio vincente, vincente in quanto sconfigge il nemico, e i salmi racconteranno le varie sconfitte, quanti re sono stati trucidati e uccisi, perché se il nemico è sconfitto e trucidato, il nostro Dio è un vittorioso. Saremo pacifisti, ma Dio è vittorioso quando il nemico viene sconfitto. Il vittorioso alza il braccio in segno di giubilo se appunto il braccio del nemico è incatenato, sconfitto. Anche i greci, cioè i non ebrei, anche se religiosi, e usano qui il cervello per ragionare in questo modo, anche gli ebrei sanno che un Dio in croce è una stupidità, è una contraddizione in termini. Come può il potente essere nell'impotenza? Come può il Signore essere schiavo, affisso, inchiodato a un patibolo ignominioso riservato agli schiavi, ai farabutti? O è Dio, o è crocifisso, o è sul trono, o è nella polvere. Non puoi essere un re nella polvere, non puoi essere un Dio in croce. Questa è un'insipienza. Ma anche l'uomo di fronte al male, all'ingiustizia, alla malattia, alla sofferenza, alla sua croce, la sua cosa pesante e umiliante, si chiede: ma perché questa croce? C'è un cieco nato, c'è uno che da sempre è disgraziato, è un non vedente. Rabbì, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Se questa disgrazia, ci vorrà pure una causa. Un qualcuno se l'è meritata, lui o i suoi genitori. Perché una croce è frutto di una cosa negativa, di un male commesso. Perché non può l'innocente Gesù essere in croce. Se in croce è un fallito, se in croce ha sbagliato, se in croce è un non figlio di Dio, un non Cristo. Anche per noi la croce, la sofferenza è un segno negativo e deve avere cause negative, è un prodotto negativo. Dici tu, il mondo di oggi, che la croce è una cosa positiva. E fa bene a non crederci. Eppure, che ci piaccia o no, che la gente pensi così o no, che il mondo sia così o sia diverso, eppure la croce è per ogni cristiano, allora e anche oggi, il segno distintivo. Ho la prima omelia di 6 minuti di Papa Francesco, rivolta ai cardinali, postata sulle 3 letture. Per ogni lettura corse un verbo: camminare, Abramo che cammina, edificare la Chiesa, costruire la Chiesa, poi professare la fede, confessare la fede in Gesù Cristo. E disse che non basta camminare, occorre camminare alla luce del Signore. No, si cammina zonzo, gira a vuoto. Non basta costruire, perché anche i bambini costruiscono i castelli di sabbia, però sono inconsistenti. Occorre costruire sul fondamento sicuro che è Cristo. Non basta professare la fede in Gesù, occorre professare la fede in Gesù crocefisso, perché la croce è ciò che qualifica il nostro Dio. E io ho appena detto e riconfermo che tutte le persone religiose che hanno cervello di fronte a un Dio in croce dicono: ma dove siamo? Questa è pazzia. E anche noi infatti perdiamo la testa quando da credenti ci troviamo immersi nella croce. Ma Signore, cosa mi hai fatto? Che male ho fatto io? Perché? Non capiscono. E attenti che la croce per un cristiano, per Cristo, non fu un imprevisto. No, il progetto era diverso. Poi chissà perché ci si è imbroccata anche questa croce. No, la croce fa parte del progetto cristiano. Non è un imprevisto. Non è una scheggia impazzita. Cose non devono andare diversamente. Chissà perché una scheggia impazzita ha fatto andare le cose per questo verso preoccupante. No, no, la croce non è un imprevisto, fa parte del progetto di Dio. Infatti Gesù disse: per questo sono venuto, per dare la mia vita per molti, dare la mia vita, per morire in croce per tutti. Certo, questo non ci lascia tranquilli, ci mette in discussione. Anche lo stesso credente, lo stesso discepolo di Gesù, di fronte alla croce, rimane sconcertato, si lascia interpellare, interrogare, è dubbioso. Ecco il testo, Luca 24. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro, due discepoli, erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste e uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: ma solo tu sei così forestiero in Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta grande in parole e in opere davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno messo in croce, crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute e lui non l'abbiamo ancora visto. Come può un uomo potente in parole e in opere, grazioso, piacevole, gradito Dio agli uomini, fare quella fine? Capisco un peccatore che faccia quella fine, ma un uomo, un profeta potente in parole e in opere, proprio uno mandato per liberare Israele, un liberatore che fa quella fine? Noi speravamo, ma rimasti delusi, fregati. Sentiamo un tu ci chiedi perché ci lamentiamo e discutiamo tra di noi di queste cose? Abbiamo il cuore a pezzi. Poi Pietro e altri suoi compagni andranno a pescare. Io vado a pescare, dice Pietro, veniamo anche noi. E Agostino, penso, stanno ritornando all'attività di prima ancora che conoscessero Gesù, ritornano a fare i pescatori. Come se quell'esperienza con Gesù, durata 3 anni, fosse una parentesi chiusa. Ritornano a condurre la vita come se nulla con Gesù fosse successo. L'avvenimento di Cristo è un avvenimento che non ha mutato nulla, è diventato un niente. Se questi discepoli ritornano a fare i pescatori è perché l'apostolato di Gesù è fallito, è perché l'evento di Gesù è fallito. Io non sono scandalizzato di fronte a questi discepoli che ritornano a fare i pescatori. Certo, sono amareggiato perché volevo che Gesù avesse un maggiore riscontro, un maggiore successo, però non capisco. Di fronte alla croce ci sono 2 posizioni, o la accetti o la rifiuti. La cosa più normale umanamente è rifiutarla. Tutto è per il rifiuto. Se tu percepisci un qualcosa che l'occhio umano non percepisce e non è capace di comprendere, dice il testo di Luca, se il tuo sguardo percepisce altro che l'occhio umano di per sé non riesce a percepire, buon per te. Se no, il rifiuto della croce è cosa scontata. Ma questa croce di Cristo è proprio cosa così negativa? Perché se lui l'ha assunta, e in quanto l'ha assunta, l'ha fatta sua, potrebbe avere un qualche significato. Sì, in effetti, la croce di Cristo, che umanamente è ripugnante, va eliminata, perché in se stessa è cosa negativa, in quanto Gesù l'ha fatta sua, si è lasciato fissare su questa croce, adesso comincio a pensarci su. A quanto pare ha un qualche significato. Diciamo, sì, ha un significato, perché attraverso questa croce Gesù ha espiato al posto nostro i nostri peccati. Il nostro peccato fu un'offesa a Dio e Dio ha cancellato questa offesa facendola espiare a suo figlio. E dico, bravo figlio, hai avuto un bel coraggio. Sei andato in carcere al posto mio, hai espiato al posto mio. Ma dico a Dio, coraggio che hai avuto, per espiare peccato a tuo figlio. Ma è tuo figlio, gli vuoi bene o cosa? Sì, io devo riconoscenza a Gesù, ma tu, Dio Padre, non fai una bella figura a mandare sulla croce come espiazione tuo figlio. Ecco, purtroppo noi pensiamo che la croce di Cristo sia quella sofferenza che Gesù ha accettato per espiare i nostri peccati. Per cui Dio è giusto in quanto espia i peccati. Dio ha fatto bene perché ha espiato i nostri peccati. Ha potuto far espiare a me, le ha fatto espiare il suo figlio. Perciò è giusto perché le ha fatte espiare. È buono perché le ha fatte espiare al suo figlio e non a me. Non vi pare che questo ragionamento sia perfetto dal punto di vista umano, razionale, ma sia anche blasfemo? E così ha fatto tuo Dio. Ma guarda che quando un giudice ti manda in prigione, lui non fa un atto di benevolenza. Hai peccato, ti fa riparare il danno, vai in prigione. Ti ha fatto espiare il danno. È semplicemente giusto. E tu saresti il padre di questo figlio, Gesù, e lo mandi in prigione. Lo so che lo fai al posto mio, è per amore mio che ti scagli contro Gesù, però ti scagli contro Gesù. Noi abbiamo in testa una giustizia retributiva. Tanto mi dai, tanto prendi. Mi dai uno schiaffo, ti ritorno uno schiaffo. Mi fai del male, ti caccio in prigione. Giustizia retributiva, do ut des. Ti pago con la tua stessa moneta. E noi applichiamo anche a Dio questa concezione umana vendicativa della giustizia. E Dio Padre certo non ne esce bene. Mentre la croce di Cristo indica anche altro. Certo, fu detto, anche Paolo ha detto, che lui morì in espiazione dei nostri peccati. L'aspetto espiativo c'è perché noi uomini sappiamo che ci vuole un'espiazione, ma Cristo ha preso la croce non soltanto per pagare il mio debito. Cristo ha preso la croce perché quello per lui era il modo sublime, grande di dire: ti amo a tal punto da perdere la testa per te, da dare la mia vita per te. So che perdere la testa è una cosa che ti sconcerta, che ti scandalizza. So che dare la vita ti crea un blocco allo stomaco, ti toglie il respiro, perché è una cosa grossa, angosciante. Ma io ti voglio così bene da dare tutto me stesso per te, perché tu vali più di tutto me stesso. Perché non potrei tenere nulla di me stesso se perdessi te, che sei parte di me stesso. Questo discorso nessun giudice giusto, dico giusto, lo fa. Questo discorso va oltre la giustizia. Ma questa è la vera giustizia di Dio. Giustizia che è misericordia, che è fare le cose giuste, le cose buone. E Gesù, attenti, che non lo pensò così soltanto quando si trovò in croce. Gesù da sempre pensava così. E disse anche a me: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà. Chi vuole essere mio seguace, rinneghi se stesso, non ponga se stesso al centro, non si senta autosufficiente, non si consideri un Dio, ma prenda la sua croce, accolga la sua situazione e mi segua. Dunque la croce è un qualcosa che ti appartiene e che devi prendere per amore, se tu che la prendi non la subisci, per poi seguire Gesù, per rifare l'esperienza di Gesù. Lui mi dice: guarda che se tu pensi di realizzarti, salvare la vita, la perdi. Perché è perdendo la vita, è donandoti agli altri, è spendendoti per gli altri, è svuotandoti per gli altri che tu ti salvi, che tu ti realizzi. Io un commerciante, guarda che è perdendo i soldi che tu fai gli affari. E guarda che quando tu fai gli affari, tu perdi i soldi. Chi vuol salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita, per causa mia del Vangelo, la salverà. È una logica totalmente diversa. Ecco perché l'uomo non riuscirà a entrare in questa logica se non ha il dono della fede. È una logica totalmente diversa, che il mondo non può accettare, specie poi un mondo basato sull'interesse, sulla convenienza, sul commercio, sulla riuscita economica, sulla finanza ben investita. Per cui tutta la vita si è impostata secondo la logica della croce come donazione, questa vita acquista senso. Mentre una vita impostata non come donazione, ma come approfittamento, come affare, è una vita squinternata, è una vita sciupata. Il mondo la pensa tutto l'opposto, ma Gesù la pensa così. Siamo verso la fine della sua vita. Manca una notte e qualche ora a che lui poi venga crocifisso. E Gesù in quell'ultima cena fa una lunga preghiera. Discorso che è preghiera, preghiera che è discorso sul suo avvenire, su ciò che lui è nei confronti del Padre. E dice in questo lungo discorso: Padre, glorifica il tuo figlio. Padre sembra rispondere: l'ho glorificato e lo glorificherò. Ma di quale gloria parlava Gesù al Padre? E il Padre come controrisposta a Gesù? Commenta Giovanni. E parlava della gloria della sua croce. Ma per noi la croce è ciò che devi pagare per poi diventare risorto, per poi avere, ecco, il successo. No, per Giovanni, per Gesù, la croce è già il successo. La risurrezione non è altro che la comprovazione, la riprova, la controfirma che il Padre mette per dire: ecco, mio figlio veramente è mio figlio. La sua croce è segno della sua manifestazione. Infatti dice Gesù: quando verrò innalzato da terra, verrò messo in croce, io attirerò tutti a me e manifesterò la mia gloria. E Gesù fa molti discorsi sulla croce. Pensa alla lavanda dei piedi. Perciò è tipico del Signore, in quanto Signore e Maestro, lavare i piedi, servire i Suoi discepoli. Ciò che ho fatto a voi, anche voi fatelo gli uni gli altri. Anche voi servitevi gli uni gli altri. Chi vuole essere il primo e il più grande, si faccia l'ultimo e il servo di tutti. Perché servire è regnare. Chi vuole regnare, essere il primo, vuole avere la sua vita, salvare la sua vita, la perda, si metta a servizio, serva, si doni. E dite che questa croce del Venerdì Santo non è soltanto il segno con il quale Gesù si è spogliato, si è dato tutto se stesso per me. La croce è il segno del dono che tutta la Trinità ha fatto di se stessa a noi. Non soltanto Gesù si è consegnato alla morte per noi, consegnato, donato alla morte per noi, ma la croce è anche il momento in cui il Padre dona suo Figlio per noi. E in questo sta l'amore di Dio per noi, che mentre eravamo ancora peccatori, immeritevoli e innati, Dio ha donato suo Figlio per noi. Su quella croce anche il Padre si dona. Noi pensavamo, in base alla nostra concezione di giustizia retributiva, no? Che il Padre, ecco, spingesse al macello suo Figlio: paga tu, paga tu, io sono vecchio, non ce la faccio, paga tu. No, il Padre paga assieme al Figlio, il Padre si dona nel Figlio che si dona. E anche lo Spirito Santo non fa il carisma così, che aleggia sopra gli altri. Mentre Gesù chiede il capo, Gesù emette lo Spirito, dona lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo si lascia donare, si lascia consegnare nell'attimo più grande di questa morte in croce. Perché perciò sia il Padre che il Figlio e lo Spirito si donano a noi uomini, nell'attimo di quella morte in croce. La croce è la storia e il racconto della donazione totale del Padre, del Figlio e dello Spirito per ciascun uomo, per tutta l'umanità. La croce è la storia di amore fino alla sofferenza che Dio ha avuto per l'uomo. È la storia di amore, non è la storia della sofferenza, è la storia dell'amore fino alla sofferenza. Ti amo a tal punto che do anche la mia vita per te. Ti amo oltre misura. Qualunque cosa potesse capitarmi, io ti voglio bene, mi consegno a te. È un amore incondizionato che va oltre ogni misura. Sì perché tu non lo meriti, sì perché a costo di spendere me stesso io mi dono a te. Ed è questo l'amore in croce, un amore tanto potente, tanto grande, quanto fragile. Non è un amore che si impone, non è un amore urlato, non è un amore presuntuoso. Nella più grande umiltà Gesù si dona a te. Nella più grande impotenza e scherno Dio, l'Onnipotente, si dona a te. In un contesto di somma cattiveria, di sommo scherno, di somma angosciante ingratitudine, Dio si dona a te. È un amore potente, forte, ma che si dona nella debolezza, nella costanza. Non fu una fiammata di amore. Gesù per lungo tempo, mentre tu lo affiggi alla croce, mentre tu lo schernisci, mentre tu te ne vai via ridendo, lui rimane su questo segno dell'amore. È un amore costante, è un amore caparbio. Ecco perché io, da questo Dio che mi ama così, traggo motivi di speranza. Gesù mi dice: non cercare una gratificazione nel successo, nell'applauso, nel consenso. So che tu fai questa cosa, la fai volentieri, con impegno, perché poi avrai un bel voto, avrai un bello stipendio, avrai il consenso degli altri, ti chiameranno onorevole. No, fallo per amore. Perché guarda che il titolo, lo stipendio, il consenso, non è ciò che veramente ti riempie. Il consenso dura poco. Lo stipendio basta per poco. Lo so che tu ti fai prete, no, per poi convertire mille persone, ma se poi nessuno si converte? Puoi non pensare che le mille persone da te sognate, che si convertono, ti bastino per gratificarti in questa vita consacrata al ministero. A te deve interessare non già il successo, non già lo stipendio, non già la riuscita, non già il consenso, non già il fatto che tutti parlano bene di te. Bravo, gamba, è morto un frate, un santo frate. A te interessa che la tua vita sia una donazione. E quando ti doni che veramente hai successo, e quando ti doni e ti spendi che veramente tu acquisti la vita, salvi la vita. La croce vale non perché io abbia tirato la compassione di qualcuno, la croce vale in quanto era segno massimo di donazione. Se non c'è donazione, ci fosse anche eroismo, non c'è segno positivo. Un'azione fatta con grande sacrificio, ti ho prestato 20.000 euro, un grande sacrificio, ma non l'ho fatto per amore, ma unicamente per mostrare che io ho i soldi e io, se mancassi io, tu moriresti di fame. Questo mio gesto di grande coraggio, in quanto non manifesta donazione, non vale nulla. Per cui una croce senza amore non è più croce cristiana. Mentre un atto di amore, anche senza croce, senza comportare chissà quale sacrificio, in quanto atto di amore, è croce cristiana, è segno cristiano di amore. Una gioia che comporta donazione, anche se una gioia che comporta donazione, è croce cristiana. Mentre una sofferenza che non comporta donazione, che esclude la donazione, anche se grande sofferenza, non è croce cristiana. Perciò ciò che fa della croce una croce, non è il suo essere croce, ma il suo essere donazione. Se Cristo fosse morto in croce, inveendo, imprecando e ingiuriandoci, la sua croce non sarebbe croce di salvezza. Sarebbe patibolo di una persona sventurata che è morta incattivita contro i suoi persecutori. Quella croce, croce di salvezza, è motivo di vanto perché testimonia in forma drammatica a quale amore Dio, con quale amore Dio ci ha amati. Infatti lui quella croce non l'ha subita, l'ha accettata, l'ha accolta. Non se l'è cercata. Non se l'è auspicata, gliel'hanno messa addosso, ma lui non è scappato, lui l'ha accolta. Si consegnò volontariamente alla passione, si consegnò per amore alla passione. Ecco dunque come quella croce, ecco perché per me è importante, è la manifestazione della sua gloria, del suo vero volto, perché quella croce per me, la croce di Cristo, è la via dell'amore, la via della donazione, non di conservazione di sé. Questa croce indica che lui ha vissuto per gli altri. La sua fu una vita consegnata, una vita donata, una vita vissuta per gli altri. La croce indica che Gesù si è fatto solidale per amore con tutti gli uomini. Attaccandosi a quella croce, si è attaccato ad ogni uomo, solidale con ogni uomo. Quella croce a cui fu affisso è l'emblema del suo amore incondizionato, indissolubile. Rimarrò legato a te per amore. Mi ha amato non compiendo un gesto spettacolare, riempiendo un oceano di vino di Lambrusco o riempiendo le ceste di pane, cioè un gesto positivo, spettacolare, oh che bello, ci voleva. No? Ha scelto una cosa raccapricciante, la morte, per dirmi ti amo fino a dare tutto me stesso per me. So che questa modalità, la morte, non ti piace, anzi tu neanche vorresti pensarci. La mascheri appena puoi, ma l'amore è vero quando non si impone, quando è debole. E questa croce indica la mia debolezza. Ogni uomo ha potuto farmi fuori e io mi sono lasciato far fuori. Io appaio un vinto su questa croce, non un vincente, una vittima, non un vittorioso. Ma a costo di apparire vittima, a costo di perdere la faccia, io per te ho fatto anche questo. L'amore è in se stesso debole, cioè non si impone, perché dove c'è imposizione, lì c'è violenza di amore, lì c'è stupro, c'è cattiveria, c'è possesso, non c'è donazione. E questa croce è la via della risurrezione. Mentre Gesù china il capo, emette lo spirito, emette la vita eterna, consegna la vita eterna, comunica anche agli altri la sua stessa vita eterna. Cristo morendo risorge. La risurrezione non è il premio che il Padre ha dato a Gesù, il quale ha sofferto, ha lavorato, ha espiato, ha pagato di persona. No, la risurrezione è il frutto della morte. È la gemma che è uscita da questa pianta fiorita, da questa pianta in pieno vigore. La resurrezione è la manifestazione pubblica di quella vita che egli aveva ricca dentro di sé quando la consegnò ricca agli altri. Infatti una morte salvifica, una morte viva che dona salvezza. Questa è la croce di Cristo, segno sconcertante, ma che però letto dal punto di vista di Gesù, in ciò che secondo Gesù significava questa cosa, beh, letta la sua luce, letta la luce di Cristo, acquista un altro significato, quindi un'altra cosa. Rimane sempre uno scandalo, rimane sempre qualcosa che ci dà un pugno nello stomaco, però ha un significato, è cosa positiva, perché simboleggia, testimonia l'adorazione più totale, non imposizione, non costrizione, ma offerta gratuita. Ora vengo a me. Cos'è per me la croce? Per me la croce è tutto ciò che mi demolisce e mi distrugge in un modo o nell'altro. Per me la croce sono i miei difetti, ma anche i difetti di chi mi sta accanto, con fratelli, genitori, figli, parenti. Per me la croce sono le persone che impostano la vita in modo diverso da me. Per me la croce è la mia salute precaria che non mi permette di fare ciò che vorrei. Per me la mia croce sono i miei peccati che mi umiliano e molto spesso neanche oso confessare, per cui trovo il modo per dire e nascondere. La mia croce sono le mie contraddizioni, ciò che io penso. Ora la penso così, domani la penso così. E nemmeno io mi fido di ciò che penso, perché cambio pensiero ogni volta in base alle circostanze. La mia croce è quella lotta che io faccio dentro di me per resistere a certe tentazioni, per reprimere certi miei istinti, per avere un self-control, poi non sempre riesco a garantire. Volontà, questa mia instabilità, questa mia lotta interiore, questa è la mia croce. E Paolo dice, eh sì, noi ci siamo lasciati crocifiggere alla croce di Cristo. E ho crocifisso il mondo a me. E io mi vanto di questa crocifissione, di questa croce. E Paolo dice, attenti che la croce non è soltanto ciò che tu scopri di negativo o di disturbante in te e negli altri. Non è soltanto la tua salute precaria, i tuoi difetti, lotta interiore, instabilità di mentalità, gente pesante che hai attorno, politiche diverse che non condividi. La croce è anche altro. In 1 Corinzi, capitolo 1, versetto 17, Paolo dice, Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, la parola della croce è potenza di Dio. C'è scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Carissimi, il Vangelo che io sono chiamato ad annunciare non è una parola che affascina le menti del mondo di oggi. È una parola che fa dire a parecchi, povero ingenuo, questo è un discorso da chiesa, ma la vita è tutt'altra cosa. Vorresti impostare la vita e gli affari su questa parola? Vorresti il primo si faccia l'ultimo e il servo di tutti? Ma tu sei fuori testa. Come? Tu vuoi impostare una comunità, una società su una parola accolta per fede? O la imponi, la fai diventare legge e chi sgarra dentro, altrimenti come fai a fondare una comunità così diversa da ogni popolo, da ogni razza, eccetera, da ogni confine della terra, su una parola non imposta in modo talebano, ma proposta per amore e per fede? Paolo parla così perché si accorge che alcuni suoi cristiani, parecchi, hanno lasciato la fede cristiana perché ammaliati da altri discorsi filosofici, i quali sì, incantano la mente e fanno capire a costoro che la parola del Vangelo è molto umile, non rispetta le attese dell'intelligenza umana. L'intelligenza la pensa diversamente. Dice Paolo, guarda che io non fui mandato a voi ad annunciare il Vangelo con sapienza umana da intellettuale, ma con l'umiltà e la povertà della parola della croce, la quale certo è stupidità per molti, ma per noi, se accolta con fede, diventa una parola forte, una parola sconvolgente, diventa trofeo di vittoria. Per cui la mia croce è anche il Vangelo che io devo annunciare nell'omelia, nella mia evangelizzazione, cioè un Vangelo che non è parola che si impone, non è parola attesa dagli intellettuali, anzi beffeggiata dagli intellettuali, ma è parola che nella sua umiltà, un po' come il Dio fatto uomo a Betlemme, a Nazareth, si è accolta nella sua umanità, nella sua umiltà, diventa parola potente che cambia la vita. Non solo, prosegue Paolo, non è il sapiente tra di voi, le conta. Tra di voi dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Vi non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. Dunque è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio ed è sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Questa croce è scandalo ma anche vanto, che è segno sconcertante ma anche segno di grande potenza di vita. Questa croce io la vedo anche nella predicazione. Io annuncio un Vangelo che è simile a un piccolo seme, che una volta annunciato, seminato, scompare e rimane scomparso, confuso tra le zolle per tanti mesi. Ma questa parola che sembra sciocca, che sembra parola per preti e per sorine, abbi fiducia, in sé ha una forza potente, capace di spaccare le pietre. E questa parola scomparsa per mesi, e tu pensavi fosse parola sciupata, parola dispersa, parola sprecata, seme insurso, questa parola ha in sé la forza di diventare stelo, poi spiga matura, e passerai a raccogliere i chicchi. Questa parola è in sé forte, è come il lievito, un pugno di lievito che si confonde, si mescola con la pasta. Non si distingue, non si impone, non ha la bandierina, si confonde con la pasta, ma ha la forza potente di ingigantire questa pasta, farla fermentare, far crescere questa pasta. La croce non è soltanto il tuo limite, è anche ciò che tu annunci. Ma come tu non hai paura, non hai vergogna della parola che tu annunci, tu anche a non avere paura, a non avere vergogna del tuo limite. Ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Perché ti dico di non sentirti un mezzo uomo perché hai questi limiti? Perché ti dico di non vergognarti dei tuoi limiti? Perché sappi che Dio può lavorare sui tuoi limiti e trasformarli in forza. Perché Dio è un tipo un po' strano. Sceglie ciò che è debole per confondere il forte. Sceglie ciò che è l'ultimo per confondere il primo. Ha scelto Davide per confondere Golia. Ha scelto Gedeone per sconfiggere l'esercito potente nemico. E ha scelto anche voi, dice Paolo, Considerate infatti la vostra vocazione. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio. Ah, ma hai detto che non devo vergognarmi dei miei limiti, ma che Dio costruisce anche sui miei limiti. Così come appunto come non devo vergognarmi di questa croce, che se stessa è cosa negativa, perché su questa croce Dio può compiere opere meravigliose. Ora come fate a vivere la mia croce? Ad accettare senza sentirmi umiliato e schiacciato la mia croce? Abramo ha sperimentato che sul monte il Signore provvede. Sto appunto alludendo a quando Abramo per 3 giorni e 3 notti si mette in cammino e conduce suo figlio Isacco sul monte per immolarlo. Abramo ha sperimentato che sul monte il Signore ha pensato a lui, ha avuto cura di lui, ha provveduto. In che modo ha provveduto? Sostituendo con un animale, un agnello, il figlio Isacco. Non uccidere Isacco. Ecco un agnello, prendi questo come vittima al posto di tuo figlio. Dio ha provveduto sul monte ad Abramo, offrendogli un sostituto. Ma ci sono situazioni in cui non vedo sostituti. Esistono momenti, situazioni in cui niente e nessuno può portarti soccorso. Ed è quando sei solo sulla croce. Nella nostra vita sperimentiamo tante situazioni di impossibilità totale in cui non puoi letteralmente fare niente. Non riesci ad esempio a relazionarti in maniera serena con gli altri, hai paura, senti il vuoto in te, intorno a te. Neanche serve la buona volontà, l'impegno o i 1000 consigli del prete o dell'amica, anzi che sono insopportabili oltre che inutili, perché non servono a nulla. E in queste situazioni, non rarissime, in cui ti senti solo con la tua croce e sembra che Dio per nulla provveda a te, in questi momenti tu gridi al Signore, come il Salmo 11. Nel Signore mi sono rifugiato. Però potete dirmi, fuggi come un passero verso i monti. Quando sono scosse le fondamenta, ti senti cadere la terra sotto i piedi, il giusto, io, che cosa posso fare? Da chi devo andare? C'è una situazione che ti mette paura, che ti scuote la terra sotto i piedi, che ti dona una grande insicurezza e ti senti solo. Questa croce, questa situazione non va cercata, perché è una situazione negativa, brutta, che fa paura, che crea instabilità. E non è Dio che ti dà questa situazione per umiliarti, per farti toccare con mano la tua insipienza, perché Dio non è vendicativo, perché neanche la sua croce fu una vendetta contro il peccato, ma fu un atto di amore, che in quanto amore cancellò il peccato e spiò il peccato. Dicevo già la volta scorsa che la sofferenza, l'ingiustizia, il male è l'occasione. Fa parte della nostra esperienza umana. C'è il bene, c'è il male. C'è il facile, c'è il difficile. C'è la gioia, c'è la sofferenza. C'è la salute, c'è la malattia. È una situazione, un'occasione della vita che certo ci crea paura. È come il terremoto, che crea paura, crea instabilità. Per me credente, quell'occasione in se stessa negativa, che in se stessa non ha nulla di positivo, però per me diventa l'occasione per appoggiarmi il più possibile a Cristo che è il fondamento. Sto pensando a quella casa fondata sulla roccia e fondata sulla sabbia. Arriva il terremoto per l'uno e per l'altra, per quella buona e quella cattiva. È un'esperienza di vita il terremoto, la malattia, l'ingiustizia, eccetera. Non è una vendetta perché tu hai fatto il cattivo. Per l'una casa e per l'altra arriva il terremoto, arriva la prova. Quella prova è l'occasione perché la casa numero uno, la casa numero due, cerchi le sue fondamenta e si aggrappa a queste fondamenta. Chi ha delle buone fondamenta, la roccia, rimarrà salda, subirà delle crepe, verrà strattonata, ma non crolla, rimane salda, perché ben fondata. L'altra che invece era ben fondata, sembrava fondata, ma era appoggiata sulla sabbia. Certo, la sabbia non è un buon fondamento. Nell'occasione della prova, la casa ha visto in verità come era fatta. Non era antisismica, anzi, era appoggiata come un castello di sabbia sulla sabbia. Beh, il terremoto fu l'occasione per verificare, dare verità alla sua situazione ed essa crollò. Per cui è necessario accettare la mia realtà di impotenza, accettare quel terremoto che fa parte dell'esperienza umana, per accettarlo non passivamente, non subendolo, ma attivamente, reagendo contro il terremoto, contro la malattia, contro l'ingiustizia, contro la cattiveria, rendendo solida, ferma, convinta la mia fede, il mio attaccamento a Cristo, perché questo attaccamento mi terrà saldo nonostante lo scossone della vita. Quando va tutto bene, noi ci sentiamo dei padri eterni e diciamo: ma tu Dio, puoi anche non esserci tanto, basto io. Guarda, tutto va bene. E quando va male che tu prendi coscienza di ciò di cui hai bisogno per stare in piedi. Prendi coscienza, quando le cose vanno male, che se non hai un fondamento, anche se la tua casa, la tua vita è bella, belle finestrelle, belle tendine, è bello il tettuccio, se non è ben fondata su qualcosa di stabile, di motivato, non tiene. Finché va bene, tiene. Quando poi arriva il momento, potrebbe anche non arrivare, ma se arriva il momento cruciale, la tua vita non tiene. Beh, domandati qual è la tua croce. Perché senz'altro c'è in te un qualcosa che ti fa capire come per te Dio è importante per vivere in pienezza e veramente, in verità, questa cosa. Se tu non trovi nessuna croce, non cercare quella più rossa, Se non trovi nessuna croce nella tua esistenza, è perché sei molto superficiale e molto banale. Perché ogni persona ha un qualcosa per il quale dire: oh Signore, sai che da solo non ce la faccio. Oppure è soltanto mistificando le cose che mi fingo a posto, ma in realtà non sono a posto, dammi una mano. Parlo così perché la vita è dono di Dio e dunque la vita ha la grandezza di Dio. E non può un uomo piccolo esaurire, gestire in modo adeguato questa vita che ha la grandezza di Dio in quanto suo dono. È importante che io durante la prova faccia un'esperienza forte di fede, mi aggrappi a Cristo, perché soltanto allora io scopro come questa croce, al posto che farmi ripiegare su me stesso, incattivito e vendicativo, mi apre alla fiducia in Dio, mi apre a una speranza. Ho un qualcuno, Dio in questo caso, a cui aggrapparmi, di cui fidarmi, a cui rivolgermi. È una croce che, al posto che incattivirmi e ripiegarmi a riccio, mi apre. E io scopro che invece è una potenza più grande di quanto i miei occhi umani non percepiscono. In me c'è uno Spirito Santo, in me c'è uno Spirito del Signore, in me c'è un Dio presente e operante. Io sono sì frutto di questa parola all'apparenza fragile che scompare tra le zolle, ma che in realtà ha in sé la forza di diventare spiga matura. capisco perché Gesù mi aveva detto: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, cioè non pone in secondo piano, questo vuol dire odia, pone in secondo piano suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle e perfino la sua stessa vita, che pongo in secondo piano, non può essere mio discepolo. E ponendo Cristo a fondamento, a primo piano della mia esistenza, chi posso stare in piedi? Ma se io mi appoggio, mi fondo, radico la mia vita sulla mia esistenza, i miei interessi, i miei parenti, mio padre e mia madre, sono cose preziose, ma non così preziose e così solide da darmi sicurezza. È ponendo Dio al centro, Dio a fondamento, che riusciamo a fare questo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Diceva il Papa nella sua prima omelia a Braccio, 6 minuti, citata da Lambone come un normale presbitero. Diceva: sì, non basta che io confessi Cristo figlio di Dio, occorre che confessi Cristo figlio di Dio crocifisso. Perché chi non porta la sua croce non può essere suo discepolo. Potrà essere prete, potrà essere religioso, potrà essere papa, vescovo, perché cammina alla luce del Signore, perché costruisce un qualcosa, una comunità. Ma chi non accoglie Cristo crocifisso, che è il vero volto di Dio, la croce, questo amore sconfinato, non può essere discepolo di Gesù. Seguace, simpatizzante di qualche maestro di vita, ma non discepolo di Gesù. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me con questa croce, non può essere mio discepolo. La croce è scandalo, ma per chi ha fede, la croce è anche l'occasione in cui sperimento che Dio. E anche quando mi sento solo perché nessuno è in grado di risolvermi il problema, perché il male c'è, so che non sono solo. Anche se il mare imburrasca e la barca barcolla e sembra che Dio si sia addormentato, senza inutile, in realtà io sento che Dio non mi ha lasciato solo. Dio provvede. Questo è un tema da ripensare, sul quale pregare con molta calma e con molta insistenza, affinché ogni parola, ogni testo scenda in me, smuova ciò che c'è nel mio animo, fecondi la mia vita, in modo che io poi possa ripetere queste parole con un altro significato, con un altro animo, cioè da persona che ha fatto esperienza, ha verificato, ha sentito che questa parola è parola divina. E soltanto colui che era in quella barca, sul mare in tempesta, e rischiava di affondare, e veniva il suo Gesù addormentato su un cuscino, e gli ha urlato: ma non ti importa che noi crepiamo? Tanto costui vede Gesù che si alza e dice: ma uomo di poca fede, sono con voi. E risolve il problema. Donna la pace in te. E quel vento preoccupante e disastroso diventa un venticello, una brezza che accompagna la barca verso il porto. Quella prova, da prova devastante, diventa una prova che invece ti accompagna all'ancoraggio, al trovare rifugio in Dio. All'apparenza nulla è cambiato, in realtà tutto è cambiato. E tu hai capito di non essere stato un abbandonato, ma di essere un uomo di poca fede. Pace e bene a tutti.